molto interessante a livello educativo, a livello di catechisti, a livello con i figli, eccetera, no? Cos'è l'educazione? L'educazione è prendere per mano e dire destati, talita cum, destati, giovane vita, risorgi. E quindi il gesto di tenerezza, un gesto che dice ci sono qua io, ti sono vicino, è un gesto che dà, è anche una parola che incita, talità, ragazza, non è talità cum, talità cum, alzati, destati, svegliati, risorgi. La tua vita non è morta, dorme, tu sei una creatura sana, risplendi, puoi camminare con i tuoi piedi, intraprendi la strada che sei in grado di intraprendere da sola, alzati e puoi decidere di dare una direzione alla tua vita, sorgi. Questi due verbi, come tante volte nei Vangeli, richiamano un altro fatto però, perché questi due verbi, destati e si alzò, sono gli stessi verbi che lo stesso evangelista usa per dire Gesù quando risorge. Gesù si destò e Gesù si alzò. Destarsi, in greco è egeire, è il sonno che finisce. E l'altro verbo, aneste, che è alzarsi, venire in piedi, camminare con le proprie gambe, essere vivo, procedere. Ecco, sono gli stessi due verbi che l'Evangelista usa nella risurrezione. Ora, chiaramente, Gesù ha risuscitato poche persone, questa e Lazzaro il suo amico, non ha risuscitato tutti. Quindi questo miracolo normalmente non avviene. Però questo Vangelo ci dice, continua ad aver fede, perché la vita è una sola. La vita è questa, e poi continua con la porta che si chiama morte, in una vita per sempre. E questo è perché Gesù si è alzato, si è destato e si è alzato. Quindi tu continua ad aver fede. Ci riconosceremo, rivivremo, ci ameremo nella fine che non ha mai fine. Ecco questo. E questo è la grande messaggio, secondo me, sottinteso, non così esplicito, di questo Vangelo. Tu continua ad aver fede. E guardate la delicatezza e la tenerezza di Gesù che prende questa ragazza, la riconsegna ai genitori. Adesso possono fare i genitori. C'è stato questo distacco, è morto a questa figlia è morta a lui, in questo senso, adesso può camminare liberamente da sola, sempre in compagnia di suo padre e di sua madre che non gli staranno più forse così addosso, eccetera. Lei ha ripreso fiducia in se stessa grazie a questa forza che Gesù ha trasmesso, e Gesù però è delicatissimo, datele da mangiare. Forse era un'anoressica di quei tempi che si è lasciata un po' morire in questo modo, no? Datele da mangiare, non fa nessuna predica. Ecco, alla fine io ho messo alcune indicazioni per chi fa il catechista, per chi è genitore, per chi fa un lavoro a contatto con le persone, per chi vuole essere un seguace di Gesù. E ho messo quattro indicazioni a livello di fede, proprio come testimoni di fede, annunciatori di fede. L'anno della fede dice, è stato proprio messo perché? Perché la nostra fede è un po' svilita, non abbiamo più il senso neanche della missione, che ce l'hanno ad esempio i testimoni di Geova, un po' rompendo le scatole, ma noi questo non. Ho dialogato con lui, l'ho rispettato e sono a posto. Il dialogo non toglie la testimonianza, appena puoi, con rispetto, rendi ragione della speranza che è in te, dice San Pietro. Ecco allora quattro piste. La prima è la strada. Sono piste che partono da lontano e arrivano a noi. Si può fare anche il processo inverso, partire da noi e andare da lontano. La strada, la casa, il corpo, la fede, l'intimità, la spiritualità nostra. Può anche essere il contrario, la spiritualità nostra, la fede in casa, nel nostro corpo, la fede in casa, la fede per strada. I vescovi italiani ci dicono di partire da qui. Parlano di Gesù, maestro di relazioni, ci invitano a riconoscere e a suscitare il desiderio di vita buona, tenendo conto anche di quelle domande non esplicitamente espresse. Cioè, il bisogno di religiosità c'è in ogni persona. A volte, o per pudore o per rispetto, così, loro non li tirano fuori e noi non diamo una testimonianza nostra di fede. E allora questa attenzione, no? Non solo alle occasioni occasionate, ma anche alle occasioni occasionali. Cioè ci sono delle occasioni occasionate, il ritiro, la liturgia, sono pensate, programmate per aumentare la nostra fede. La lettura della Bibbia, eccetera, sono tutte quelle indicazioni che la parrocchia dà, o il gruppo dà. Ma se noi stiamo attenti alla vita di Gesù, in sinagoga e nel Tempio normalmente dice poco Gesù, fa pochi miracoli. Quasi tutti i miracoli e le parole più belle sono dette sulla strada, se ci pensate. E sono occasioni occasionali, sembrano occasionali. Secondo me non c'è niente di per caso, no? Ecco, non c'è niente di per caso. Invece di fare questa strada faccio quest'altra, incontro quella persona che mi dice il suo dolore, eccetera, eccetera. Non è un caso, no? Ecco. Allora essere molto attenti alle occasioni occasionali, che sembrano capitate per caso, no? A quelle persone anche che sembrano lontane o che sembrano indifferenti, che magari invece hanno bisogno di dire una parola. Oggi c'è tanta solitudine. C'è tanta gente dissanguata che sta dissanguandosi. Una cosa che è piaciuta molto ai giovani adulti, qualcuno c'è anche in mezzo a voi, nell'ultimo incontro che abbiamo fatto, ho raccontato una paraboletta, no, di un maestro di spiritualità, il cui discepolo gli dice: maestro, io ti voglio molto bene, ti sono amico. E il maestro gli dice: tu conosci il mio tormento, cioè il mio dolore interno, la mia preoccupazione vera? Ciascuno di noi ha un tormento, una preoccupazione vera, magari mai espressa. E questo discepolo dice: no. Allora tu dici di essermi amico e non conosci la mia preoccupazione, il mio tormento? Ecco, allora questa attenzione, oggi c'è molto bisogno di queste buone relazioni. Non possiamo fare miracoli, ma dare una carezza, una mano, per alzare una persona, una parola buona, no? Delle volte quando tu ascolti una persona, l'ascolti e basta, poi alla fine lei ti dice: grazie che mi hai aiutato tanto, non ho fatto niente. Però ecco questo. Essere attenti molto alle persone, non giudicandole per come sono. Gesù non giudica, è un'impura, questo qui è un dittatore a casa sua, questo qui siamo lo star, no. Non giudica, non dice una parola, anzi, figlia. Continua ad aver fede. Ecco, quindi essere attenti alle persone, non giudicandole per come sono, ma vedendo quello che possiamo dare noi. E se siamo gente di fede possiamo dare tanto. Secondo, la casa. Ecco, noi siamo il risultato dei rapporti che abbiamo avuto in famiglia. La Chiesa è nata nelle case. Far sentire a casa propria a tutti. Se qui ci fosse mia moglie, però avrebbe subito qualcosa da dire, perché le persone a cui vuoi più bene sono spesso quelle che tratti peggio. Pensiamo ai nostri figli, no? Nell'epoca, mio figlio, nell'epoca qui si deve distaccare, quindi lotta continua senza paura, no? Tutti i giorni, così. Ecco però far sentire a casa propria coloro che incontriamo nelle case, coloro, e anche ad essere molto attenti ai rapporti in casa nostra. Non vado avanti molto perché la zappa mi sta tagliando un po' il piede. La corporeità, la nostra, ecco, sono due racconti in cui il centro sembra essere il corpo. Questa donna che appunto si sta ha un'emorragia continua, e questa bambina che non riesce a diventare donna e muore smettendo di mangiare. Se poi le dice dateli da mangiare, l'avrà vista un po' magra, no? Ecco, l'avrà vista proprio pelle e ossa. Ecco, quindi, ecco, questa è una dimensione che noi come Chiesa abbiamo per secoli messo in disparte, dicendo che la corporeità, la sessualità, deriviamo un po' da Sant'Agostino, no? Che lui aveva fatto dei peccati di gioventù, aveva fatto un figlio, e quindi era un po' platonico, diceva che insomma l'idea che ciò che conta è la spiritualità e l'interno, no? Il corpo è il carceriere dell'anima, e quindi disprezzo anche per il corpo, un po' per la sessualità, così ce l'abbiamo un po' dentro, come, non so, forse i giovani no, ma io ce l'ho un po' dentro, questo insegnamento che no, mi dicevano, e questo anche da parte proprio dei religiosi, così, no? Invece la nostra è l'esaltazione della corporeità nella giusta dimensione, perché la società di oggi esalta il corpo e nello stesso tempo lo svilisce, no? C'è questa esaltazione enorme per cui mio figlio ha i brufoli, e il problema grande e eccezionale sono i brufoli, o sono i muscoli che non ha, no? Quindi c'è questa esaltazione e il continuo svilimento, perché mai come oggi il corpo è maltrattato, devastato, violentato, eccetera, eccetera, no? Ecco. Invece noi dovremmo, in base alla Bibbia, no? Noi siamo un corpo fatto di fango, quindi fragilissimo, quindi dobbiamo accettare il nostro limite, i limiti del nostro corpo. Nello stesso tempo ha il soffio di Dio dentro, siamo tempio dello Spirito Santo, quindi questa cura del corpo. I cristiani nei secoli sono stati coloro, se pensate ad esempio alle religioni dell'est, della India, Cina, non hanno questa cosa qui, perché nella religione induista, se uno è lebroso, lo lasci lì, crepa, si sta buono, si rincarna in un essere migliore. Non ci sono l'idea dell'ospedale. Madre Teresa ha fatto un lavoro contro la mentalità di quella gente. Invece pensate tutti gli ospedali, i nosocomi, tutte le cure, pensate, non so, le opere di misericordia corporale e spirituale, ma anche corporale. Il dar da mangiare, il dar da bere, il vestire, seppellire addirittura i morti, no? Ecco, quindi questa attenzione, forse a livello teologico, a livello proprio di cristiani, dobbiamo recuperare questa cosa qui e, come si può dire, anche recuperare il fatto che Gesù era un uomo come noi. Dio non è soltanto nella mente e nel cuore di Gesù, ma anche nel suo corpo, che il suo corpo ha avuto bisogno di una donna per nascere. San Paolo dice solo di Maria, nato da donna, accenna a Maria solo lì, e ha avuto bisogno per nascere dello Spirito Santo, pienamente uomo, pienamente Dio. Però questa umanità non dobbiamo toglierla vedendo solo la divinità, cioè solo lo spirituale, ambedue le cose. Bene. E alla fine la fede, concludo, ecco. C'è un teologo, si chiama Karl Rahner, che dice che il credente del futuro o sarà un mistico o non sarà. Cioè, siamo arrivati a un punto della storia dell'umanità in cui la gente non va più, non crede più perché deve credere. Non va più in chiesa perché è Natale o perché è Pasqua. Crede perché ci crede. E andando avanti sarà sempre più così. E i cristiani diventeranno sempre un resto, però Dio salva tutti attraverso un resto. Gesù non ha parlato, siete come il minestrone, ma ha detto siate come il lievito. Il lievito è poca cosa, il sale è poca cosa dentro la minestra. Ecco quindi, la responsabilità di chi si dice cristiano, cioè seguace di Gesù, in questo nostro tempo, mai è stata grande come in questo nostro tempo. Quando ritornerò sulla terra troverò ancora la fede? Siamo in un momento di questo tipo qua. E quindi Dio salva l'uomo, attraverso la nostra fede normalmente. E allora è molto interessante, ecco, continuare ad alimentare la nostra fede. Questo episodio ci dice che questo contagio o questo contatto con Gesù è possibile in tanti modi. La preghiera. La mia figlioletta è malata, vieni a casa mia. Signore, vieni a casa mia, resta a casa mia. Signore, aumenta la mia fede. La parola, l'ascolto della parola, che è sempre una parola di fiducia, non è morta, continua ad aver fede. Va, la tua fede ti ha salvata. Figlia, tu sei una figlia, tu sei figlio. I sacramenti sono proprio un toccare Gesù. I sacramenti sono un toccare Gesù e essere da Lui toccati, Eucaristia in primo piano. E poi la carità, presa per mano la bambina, datele da mangiare. Allora questi sono le quattro gambe del tavolo per aumentare la nostra fede. Quindi la preghiera, la parola, i sacramenti, la carità. E questo Vangelo fa un accenno anche a questo. Io ho terminato, sono stato nel tempo. Adesso cosa fate? Siccome avete troppo da leggere, vi suggerisco, guardate solo le domande. Cioè sono domande alla fine del primo episodio, domande alla fine del secondo. Poi alle 5:30 chi vuole c'è il tè. Quindi abbiamo ascoltato la parola, ascoltato le mie parole, abbiamo visto e ci siamo entrati dentro anche un po' col sentimento dentro all'episodio. Adesso facciamo silenzio, ci poniamo domande o preghiamo singolarmente, poi ci prendiamo un tè, facciamo due chiacchiere, poi chi vuole fa il gruppo, le famiglie hanno chiesto di fare gruppo, io magari conduco un altro gruppo, e poi facciamo la preghiera comunitaria assieme noi e a tutta la Chiesa, perché sono i Vespri. Quindi facciamo in 3 ore.
La corporeità anche, cioè.
Perfetto. La corporeità, qualcosa di caldo, io ho un po' la gola secca e quindi mi fa bene, è giusto.